Bene, sapete tutti come funziona.
Houston, abbiamo un problema.
Vadi, contessa, vadi!
E ciao a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati a Zapping, ciao Lina, ciao Emanuele Regia.
Ciao Samu, ciao Emma, benvenuti a tutti alla nuova puntata di Zapping. E oggi siamo qui con il Cinemast, quindi parliamo di un must. E il must di oggi è
Fiction, ma prima di farlo ricordiamo i contatti. I contatti
sì,
sono
zappingoq@gmail.com,
il sito www.ondequadre.curito.it e ricordatevi che noi siamo anche su Spotify, quindi ascoltateci anche lì, cercateci.
Sì, e quindi stavamo dicendo che oggi è la giornata Pulp Fiction, di questo incredibile film successo di Tarantino.
Beh, chi non lo conoscesse, guardatelo.
Non avete scuse. Dopo aver sentito la nostra puntata, questa di oggi, non avrete veramente scuse.
Esatto, esatto. Allora parliamo un po' di Pulp Fiction. Pulp Fiction è un film del 1994, quindi è coloro che guardano solo film dal 2020 in poi.
No,
sai che c'è gente che non riesce a guardarli. Dovete
fare è una filosofia di vita un po', ecco, un po' lontana da quella che vi, insomma, consigliamo noi, nel senso che i grandi must sono famosi perché sono dei must, ma la maggior parte delle volte sono famosi anche perché nessuno li vede più di tanto, nel senso che sono quelli un po' emblematici, ma poi in realtà, dato che magari sono un po' datati oppure sono troppo famosi,
le persone film sono come il vino.
Ah, sì?
Più invecchiano, più sono buoni e belli.
Ritornando
a Pulp Fiction, non divaghiamo. Allora, il regista è Quentin Tarantino ed è anche interpretato da lui stesso, perché c'è anche lui nel film, e tra gli altri attori c'è anche John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis.
Pensa che questo film ricevette ben 7 nomination ai premi Oscar, aggiudicandosene solo uno come miglior sceneggiatura originale. Vabbè, uno meglio che niente. Poi nel 1998 l'American Film Institute l'ha inserito al 95esimo posto della classifica dei migliori 100 film statunitensi di tutti i tempi, mentre 10 anni dopo nella lista aggiornata è salito al 94esimo posto, quindi è salito un altro po', e lo stesso istituto l'ha inserito al 7° posto nella categoria gangster.
Eh sì, perché comunque ricordiamo che è un film, no, è un miscuglio, perché è uno splatter, è appunto pulp, quindi c'è anche un po' di violenza, però c'è anche dell'ironia, c'è del no sense, quindi c'è un po' di tutto. Comunque, beh, quindi se vogliamo riassumere la trama di questo cult, potremmo dire che un killer si innamora della moglie del suo capo, un pugile rinnega la sua promessa e una coppia tenta una rapina che va rapidamente fuori controllo.
Eh sì, perciò si parla di una storia composta da 3 racconti distinti, in ordine non cronologico, che si sviluppano intrecciandosi in una sorta di percorso circolare, con inizio e fine al mattino e nello stesso posto, ovvero la caffetteria di Los Angeles chiamata Hawthorne Grill.
Per quel che riguarda lo stile, Tarantino ammise di essersi ispirato a grandi personaggi come Hitchcock, che abbiamo già portato, per chi ci segue, ma anche registi di spicco del cinema noir come Don Siegel o Jean-Luc Godard.
Mm-hmm. E devo dire che secondo me in questo film si vede molto l'impronta di Tarantino, cioè penso che sia proprio il film che più lo rappresenta come regista, appunto dello splatter, del tono un po' violento, ecco, che è abbastanza ricorrente in realtà nei suoi film. E poi Tarantino in un'intervista ha dichiarato che secondo lui il motivo del successo di questo film è rappresentato dalla scoperta che coglie di sorpresa lo spettatore, o meglio, cioè afferma che una delle cose che preferisco nel raccontare storie come faccio io è dare forti emozioni, lasciare che il pubblico si rilassi, si diverta e poi all'improvviso, boom! Interpretazione 10 più. Voglio trasportarli improvvisamente in un altro film, quindi cioè, il colpo di scena che gli riesce meglio. Direi a questo punto di ascoltarci una canzone della colonna sonora di questo film, che è Jungle Boogie di Kool & The Gang. Eccoci di nuovo qui, dopo aver sentito questa canzone Jungle Boogie e non Boogie, vabbè, Alina è un po' boomer, e parliamo di altre canzoni del film, perché si può dire che la colonna sonora, che riprende brani di diverso genere, poi dal surf al soul, dal funk al rock and roll fino al blues, contribuì magistralmente alla creazione dell'ambientazione grottesca e di quel nonsense che parlavamo prima, dell'intera pellicola. Perciò questo brano che abbiamo appena ascoltato è solo un assaggio in realtà del mix musicale di questo film.
Ora mi concentrerei su una scena in particolare, nel dialogo con Brett e nella scena finale al Auto Review. Jules, interpretato da Samuel L. Jackson, spiega che ogni volta che uccide una persona recita un passaggio dalla Bibbia, libro di Ezechiele 25:17, che direi di ascoltare.
Wall, leggi la Bibbia, Brett?
Sì.
E allora ascolta questo passo che conosco a memoria, è perfetto per l'occasione. Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando farò calare la mia vendetta sopra di te.
ok, questo è stato un colpo di scena, perché non mi aspettavo di sentire un pezzo del film. Sono molto contenta. E vabbè, in realtà nella Bibbia questo passaggio possiamo svelare che è del tutto inesistente, giusto Samuele? Mm-hmm. La frase che troviamo nella Bibbia, nel passo di Ezechiele, è: farò su di loro terribili vendette, castighi furiosi, e sapranno che io sono il Signore quando seguirò su di loro la vendetta. Però Tarantino, insomma, gli piacque molto questa citazione, quindi la riprese e la ritrasformò come gli sembrava più comodo per il film. E, in particolare, questa frase l'ha ripresa dal film Karate Kilba di Simon Nachtern, con l'attore Sonny Chiba, quest'ultimo definito da Tarantino come il più grande attore dopo Bruce Lee che abbia mai lavorato nei film di arti marziali.
Beh, comunque chi conosce Tarantino, comunque chi ne sa un po' di cinema, riferimenti, c'è molta cultura cinematografica dietro il film.
Sì.
Poi vabbè, questa interpretazione di Samuel L. Jackson magistrale, quindi niente da dire. E gli spari chiaramente fanno ben capire un po' l'aspetto pulp del film, no? Però, come abbiamo detto, c'è anche dell'ironia e non ci si annoia di certo.
Sì, è molto intrigante. Adesso possiamo ascoltare un altro brano, ovvero quando Mia si fa condurre da Vincent, e questo è il ballo dei due personaggi sulla musica di You Never Can Tell, trascinante, dal brano di Chuck Berry del 1964, quindi direi di ascoltarla. Vai, Emma. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. The mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Eccoci di nuovo qui dopo aver ascoltato questo capolavoro di Pulp Fiction, questa canzone emblematica, cioè ormai se tu pensi a una scena da ballo, cioè di una coppia, è un bel twist, non fai altro che immaginare loro due, lei bellissima, capelli a caschetto, mora, e vabbè, molto molto bello questo ballo. Tu che ne pensi, Samu, ti piace la scena del ballo?
Ma soprattutto A me fa ridere perché loro non smettono di guardarsi, cioè si fissano continuamente, si guardano come se si sfidassero, però comunque sono, cioè, sono insieme perché comunque è una competizione e loro sono la stessa squadra. E a me fanno ridere, mi fanno ridere.
Sì, l'area, cioè, l'area competitiva è molto bella, sono anche molto immersi nel ballo, cioè si vede che, cioè, secondo me quella parte lì, la recitazione è molto molto bravi, ma soprattutto, cioè, ti lascia a bocca aperta perché è proprio bello vederli ballare. Vabbè.
Poi ricordiamo che Vincent è John Travolta, quindi cioè,
sì, non parliamo di
era, se non lo faceva lui, chi doveva farlo?
Certo, certo, va bene, magari adesso parliamo di qualche altra curiosità del film, che anche magari i più appassionati non sanno.
Pulp Fiction è un cult, è un film di successo, questo lo sapete tutti. Quello che forse non sapete riguarda le proporzioni di tale successo. Il film infatti è costato solamente 8 milioni di dollari, di cui ben 5 milioni utilizzati per pagare il cast artistico, a fronte di un incasso al box office di oltre 200 milioni di dollari. Quando si dice sbancare il botteghino, quindi, cioè, noi parlavamo di Titanic in Italia, e quei 50 milioni, qua ne sono stati spesi 8 milioni e ne hanno fatti 200.
Un'altra curiosità, la possiamo definire cosa c'è nella valigetta? Perché? Qual era il misterioso contenuto di quella valigetta famosa? Nel tempo si sono fatte avanti le più disperate ipotesi, dall'anima di Marseille al vestito dorato di Elvis. E Roger Avery, che ha collaborato alla stesura dello script, ha ammesso che inizialmente la valigetta avrebbe dovuto contenere i diamanti del colpo del film Le Iene. Un'idea che sembrava fantastica in quel momento, ma che fu valutata da Tarantino e poi lo stesso Avery come poco originale, quindi non erano troppo convinti di questa idea. E poi Tarantino, durante un'intervista rilasciata anni fa, parlò in questo modo in merito del contenuto della valigetta: è qualunque cosa lo spettatore voglia che sia, quindi non c'è un contenuto specifico di questa valigetta.
Perciò dentro ci sono tutti i nostri desideri, dentro quella, dentro quella valigetta. Ora passiamo all'altra curiosità, è che nel film di Tarantino, ed in particolar modo Pulp Fiction, si fa un uso piuttosto smodato di parolacce e di imprecazioni. Eppure, se facciamo i conti, potrebbero sorprendervi. Infatti, la parola fuck, che non la traduciamo, è infatti ripetuta 265 volte in 154 minuti di film, per un totale di 1,72 al minuto. Quindi neanche ogni due minuti, neanche, cioè un fuck.
Questo è molto interessante, molto interessante. E un'altra cosa interessante che possiamo svelare è che, vabbè, chiunque abbia visto Pulp Fiction non può non aver notato la scritta Bad Motherfucker sul portafoglio di Jules. Questo accessorio è stato replicato sul mercato e poi molti fan l'hanno acquistato e ne sono in possesso. Ebbene, dietro questo portafoglio c'è una curiosità di cui forse non siete a conoscenza, ovvero che era proprio del regista Tarantino, questo portafoglio, che l'ha voluto usare proprio nel suo film. Questo è mio, io lo uso nel film.
Eh beh, assolutamente. Poi, un'ultimissima curiosità è che Pulp Fiction nasce in un negozio di videonoleggio, nel senso che Tarantino con Roger Avery, che lavoravano lì, non facevano altro che parlare di film, bla 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 bla, e poi passavano il loro tempo a parlare appunto di film e avevano deciso poi di mettersi anche a scriverli. E disse: non era così complicato, ha raccontato Avery, in fondo si trattava soltanto di scrivere quello che già ci dicevamo.
Wow, quindi cioè l'hanno scritto lì così, come se andassimo io e te adesso a prenderci un caffè e buttiamo su un film da 200 milioni di dollari.
Beh, non male, non male. Con questo chiudiamo la puntata, vi ringraziamo di ascoltarci, seguiteci, i nostri contatti sono sempre i soliti, zappingocu@gmail.com, e niente ragazzi, alla prossima, ciao!
Ciao!
Bene, sapete tutti come funziona.
Houston, abbiamo un problema.
Vadi, contessa, vadi!